Guarire le malattie del cuore. Meditazioni di Matteo Zuppi per il tempo di Quaresima. Raccolte nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente.
Ostilità e compassione. È molto difficile che ci accorgiamo di essere malati di ostilità. Ci sembra sempre episodica, semplice manifestazione di sentimenti che pensiamo non significativi, che possono finire facilmente e soprattutto per nostra scelta. Altre volte coltiviamo proprio sentimenti e atteggiamenti di ostilità che diventano naturali, tanto che non riusciamo nemmeno a capirne la radice. Insomma, non pensiamo certo di avere sentimenti ostili verso qualcuno. Eppure, sperimentiamo facilmente l'incomprensione, la freddezza, le piccole guerre combattute con la lingua e con i giudizi, l'aggressività quotidiana che finisce per contrapporci al prossimo e per farcelo sentire nemico, la paura verso l'estraneo, percepito come minaccia. Quanto facilmente andiamo contro gli altri. La paura e l'istintiva difesa di se stessi giustificano l'ostilità verso il prossimo. Il comandamento evangelico, amate i vostri nemici, ci aiuta a comprendere i tratti dell'ostilità. Non è sufficiente non fare qualcosa apertamente contro gli altri. Chi non è con noi è contro di noi e chi non raccoglie disperde, dirà Gesù, per indicare che la neutralità, il non fare nulla, non è mai sufficiente e innocente. Il non amore diventa, insomma, alleato dell'ostilità. Molte volte basta uno sguardo, un atteggiamento di freddezza, di sufficienza, perché sia percepito, anche al di là delle nostre stesse intenzioni, come manifestazione di durezza. Quanto è vero che non essere accoglienti, non dimostrare attenzione, sensibilità, conferma nella distanza, genera incomprensione. Molto spesso ci sentiamo in diritto di essere ostili, addirittura per giustizia, per le nostre difficoltà, come se queste richiedessero o permettessero un tratto duro, aggressivo. Per chi ha fame è ostile a chi non offre pane. Gesù non entra nella casistica delle proporzioni, degli effetti e delle intenzioni, ma ricorda che ogni volta che diciamo pazzo a nostro fratello, siamo omicidi e saremo sottoposti a giudizio. Noi spesso crediamo che l'ostilità sia solo attiva, mentre è quella passiva, resistente, invisibile e per questo insidiosa, che inaridisce il cuore, arma di difesa la nostra chiusura. L'ostilità si nutre di banale pregiudizio. I discepoli, ad esempio, sono evidentemente ostili verso i samaritani, diffidenti secondo il pregiudizio comune. Gesù, con stupore dei suoi, parlava con una donna samaritana quel giorno vicino al pozzo. Quanti cuori, invece, restano lontani ed estranei? Perché noi pensiamo che tanto l'altro è fatto così, oppure per paura, per evitare difficoltà. Come sono rapide le nostre piccole grandi vendette, le parole di maledizione, le punizioni verso coloro che giudichiamo a buon titolo nemici o che ci hanno causato qualche avversità o delusione. Quante volte fulminiamo l'altro con parole dure, con giudizi, con gli occhi, con il banale parlare male, con la freddezza che umilia. Non si vince l'inimicizia con il male, scelta che confermerebbe l'impossibilità a vivere insieme. Le piccole grandi ostilità, ma l'ostilità è sempre grande, si sconfiggono solo con la compassione, cioè con l'esercizio a fare propri i sentimenti del prossimo. L'ostilità non ne riconosce il diritto, l'esistenza. La compassione invece li capisce tanto da farli propri. La compassione spezza la catena della vendetta, dei torti e delle ragioni, il contagio misterioso e rapido con cui il male ci retisce nella sua logica, con eredità che durano tutta la vita e coinvolgono intere generazioni di uomini. Solo il dialogo, la conoscenza, la comprensione guariscono. Quanto c'è bisogno di uomini liberi e appassionati. La prima condanna a morte di Gesù è conseguenza proprio dell'evidente ostilità. Gesù, invece, non è ostile verso nessuno. Il suo tratto è quello dell'accoglienza e dell'interesse verso tutti. Solo un cuore libero dall'ostilità può pensare un futuro diverso, prepararlo, donarlo a chi lo cerca. Solo la compassione permette di trasformare l'ostilità in qualcosa di diverso, di tanto diverso che diventa il mio prossimo. La compassione non è uno sforzo, ma il pensarsi insieme, perché è insopportabile lasciare solo chiunque e perché facendo nostri i sentimenti degli altri, in realtà troviamo anche i nostri. Scriveva con saggezza e profonda umanità Don Tonino Bello. Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora a librarmi con te, perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla. Vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l'avventura della libertà. Vivere è stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chissà di avere nel volo un partner grande come te. Ma non basta saper volare con te, Signore. Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine, e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con te. Soprattutto per questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, un'ala di riserva. Questo chiediamo, giunti quasi al termine del cammino quaresimale, anche perché l'ala del fratello sfortunato e solo permette anche a noi, che abbiamo un'ala sola, di poter volare.
Guarire le malattie del cuore. Meditazioni di Matteo Zuppi per il tempo di Quaresima. Raccolte nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente. La musica della sigla è L'Anneli Fish di Sasha Ende.